my best. This is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Love is my fault, food is my best.
Cari fratelli e sorelle, ben trovati. Ci scusiamo per il periodo che non siamo stati presenti sul nostro sito, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici che, grazie a Dio, abbiamo risolto. Ed eccoci qui con la puntata numero 91 2016. E come di consueto partiamo con le news di marzo. Servizio, appello del coordinatore nazionale. Come sapete, le attività di Mothersai sono sempre numerose e molto impegnative. Nei prossimi mesi, e in modo particolare nel mese di aprile 2016, ci saranno due meeting molto importanti. Il primo riguarda il secondo incontro europeo Management, il 9 e 10 aprile, e il secondo riguarda l'assemblea annuale dei presidenti dell'organizzazione Satya Sai Baba d'Italia. Si tratta per questi due eventi di dare un sostegno ai volontari che normalmente svolgono servizi a Mothersai. La proposta, rivolta in modo particolare ai coordinamenti logisticamente più vicini a Mothersai, è quella di organizzare per quelle date una o due macchinate di volontari. Tutti saranno ospitati nelle suite imperiali di Mothersai e, cosa di non poco conto, potranno dire un giorno: c'ero anch'io. Per comunicare i nominativi degli eventuali volontari vi invito a contattare Loris Fertile, mothersai@satyasai.it, e per conoscenza alla servizio @satyasai.it. Vi aspettiamo numerosi!
Ala educativa. Domenica 13, incontro spirituale educativo per famiglie SSE, Sai Spiritual Education, organizzato dal Coordinamento Lombardia e con la partecipazione dei centri di Bergamo e Milano, con la partecipazione dei centri di Novara, Parma e Canton Ticino, Svizzera. Nel weekend 21 e 22, corso ISSE-SE, primo modulo 2A, presso la Mothersai. Per chi fosse interessato a partecipare, può richiedere il programma dettagliato al presidente del centro gruppo Satya Sai più vicino.
Al servizio! Sabato 19 e domenica 20 si svolgerà il progetto Sollievo, che, come sapete, è rivolto ai disabili che desiderano trascorrere un weekend in quel di Mothersai.
Coordinamento Triveneto. In data 6 marzo 2016 si terrà un'attività di Centro Insieme che avrà come tema il servizio.
Coordinamento Lazio. Domenica 14, Centri Insieme a Pescara, che avrà come tema Bhakti Yoga.
Coordinamento Emilia. Domenica 21 a Montecatini Terme si svolgerà un Centro Insieme.
Thank you. eccoci al cuore della puntata. In questa puntata abbiamo avuto modo di pensarci anche abbastanza a lungo. Abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare. Abbiamo intervistato Baba. Eh sì, ci siamo fatti dare delle risposte immortali a domande assolutamente mortali. Sapete perché? Perché tante domande che rimangono nella nostra mente, anche per i devoti che sono con Swami da tantissimo tempo, ci sono delle domande a volte che rimangono in sospeso e che non hanno mai delle risposte chiare e definite. Ecco, questo abbiamo voluto fare. Abbiamo voluto avere le risposte direttamente da Swami. Quindi vi auguro un buon ascolto. Swami ha spesso detto ai devoti sul sentiero della sadhana che non dovrebbero mai sentirsi soddisfatti fino a quando Dio dice loro: sono contento di te, sei mio. Ciò è possibile soltanto quando l'avatar è sulla faccia della terra e lo dice direttamente. Non può avvenire quando si è fisicamente lontani da lui. Allora, soprattutto gli studenti preoccupati di non avere la sua divina grazia chiesero a Swami: quando l'avatar non è più sulla terra, come può accadere che Dio ci dica che è contento di noi e che siamo suoi? Swami ha risposto:
la voce di Dio può essere udita dall'uomo nel suo cuore, indipendentemente dal fatto che ci sia o non ci sia un avatar sulla terra. L'apprezzamento di Dio può pervenire anche con un segno o come un'esperienza interiore dove si sente chiaramente la sua approvazione. Oltre a ciò, ogni aspirante può verificare introspettivamente se sta praticando le qualità che sono care a Dio. Se sta praticando tali virtù, sperimenterà un'autosoddisfazione quale risultato dell'approvazione di Dio, che è il residente del suo cuore. Quando non ci si sente soddisfatti, non c'è dubbio che Dio non è soddisfatto di noi.
Quante volte ci siamo chiesti qual è lo scopo della vita umana? Cosa darà all'uomo la vera felicità e la completezza nella vita? La vita umana è una perenne ricerca di felicità perché noi non siamo consapevoli della nostra vera natura di Atma Beata, ma ci identifichiamo con il corpo attraverso cui cerchiamo la felicità. Ma il corpo può dare soltanto una limitata felicità occasionale relativa al fatto momentaneo. Non è eterna, non è beata. Ciò porta al continuo scontento e alla stanchezza di vivere. Bhagavan Sri Satya Sai Baba al riguardo ha detto:
l'uomo è nato con una grande sete e una profonda fame di beatitudine. Sa di poterla ottenere, ma non sa dove trovarla. Ha deboli ricordi del suo essere l'erede del regno di beatitudine infinita, ma non sa come reclamare il diritto a questo patrimonio. Qualcosa in lui si rivolta quando è condannato a morire, soffre e odia. Qualcosa gli suggerisce che egli è il figlio dell'immortalità, della beatitudine, dell'amore. Ma l'uomo ignora questo suggerimento e, come uno che scambia un diamante per sporcizia, corre alla ricerca di piaceri minori e comodità sordide.
Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di parlare con Lui, incontrarlo, essere direttamente guidati dalle sue magnifiche parole, ma non sempre hanno raggiunto quell'ambita frase «Sei mio». E allora che fare? Disperarsi? Abbandonare? Non avere più fede? Swami ha detto che l'esperienza ultima è quella dell'unità, Ekatvama, qualunque sia la sadhana fatta dal sadaka. È soltanto la grazia di Swami, quindi, che conferisce questa esperienza? Swami ha detto:
la grazia di Dio segue automaticamente la sadhana. Questa è una legge. Quindi, lo sforzo personale è il fatto più importante nel sentiero spirituale.
Sì, Swami, ma questo fatto del tempo ci confonde. Quando è che il sadaka sperimenta questa gioia?
Ma non esiste questa cosa del tempo. Tutto dipende dall'intensità della sadhana. Questa esperienza va oltre il tempo. Kalatita. La gioia arriverà quando si perde il senso del tempo.
Swami, quando è che uno perde il senso del tempo?
Quando la mente è totalmente assorta nel pensiero di Dio e quando l'intenso desiderio di amore per Lui gli fa raggiungere l'assenza di tempo.
Noi, che siamo umani e assolutamente terreni, ci viene spontaneo chiedere che, poiché l'uomo nella vita di tutti i giorni deve accontentarsi, lo deve fare anche nel campo spirituale?
Ci si dovrebbe accontentare soltanto dei possedimenti terreni. Il campo spirituale è senza limiti e quindi infinito. Uno deve accontentarsi rispetto alle cose che hanno un inizio e una fine. Dio non ha né inizio né fine. Un sadaka non dovrebbe sentirsi contento fino a quando non raggiunge la meta. Dovrebbe essere come un fiume che non si ferma fino a quando non ha raggiunto l'oceano. Il vero progresso dell'uomo nel sentiero spirituale è possibile soltanto con la contentezza rispetto alle cose del mondo. Ovvero, quando l'uomo fa riferimento soltanto e completamente a Dio, egli gli darà tutto ciò che è necessario nel mondo. Uno dovrebbe iniziare a vedere Dio come Sakara, con forma, e finire come Nirakara, senza forma. Dio, infine, è senza forma, ma può contemporaneamente assumere ogni forma per il bene del devoto.
Sono così tanti nomi e tante forme di Dio. Noi cantiamo molti nomi di Dio. È forse importante scegliere un solo nome e una sola forma?
Sì, uno dovrebbe scegliere una sola forma per il proprio japa e la meditazione. Ma potete adorare qualsiasi nome e qualsiasi forma quando cantate i bhajan con il sentimento e la comprensione che tutti i nomi e le forme appartengono a quel Dio scelto da voi nel nome e nella forma che è giusta per voi. Tutti i nomi e le forme sono ugualmente potenti. Potete scegliere qualsiasi nome e qualsiasi forma che vi sia cara.
Swami, ci restano molti dubbi. Ad esempio, quando ci parli del Ramayana o del Bhagavatam, noi leggendo questi libri veniamo ispirati da sentimenti nobili e adorazioni per le divine qualità di Sri Rama e Sri Krishna. Va bene o c'è qualche doshama, qualche peccato in questo?
No, non c'è alcun peccato in questo. Potete provare qualsiasi nobile sentimento che vi aiuti a distaccare la mente dal mondo e vi aiuti a legarvi a Dio. non dovrebbe esserci alcun conflitto nella vostra mente fin tanto che ricordate che Dio è uno, anche se i nomi e le forme sono molte.
Ma la mente vaga da una forma all'altra, da Rama a Krishna, a Gesù, poi a Sai.
Se abbandonate una forma e vi rivolgete ad un'altra, è via Bicharam, condotta libertina. Ma in questo caso non state abbandonando il nome e la forma che avete scelto, non c'è cambiamento di Ishta Devata, la deità o la forma di Dio che si è scelto di adorare. Tutte le esperienze portano ad un'unica forma ed infine alla divinità che è soltanto una. Tutta questa confusione resterà fino a che non capirete la verità. Quando realizzerete che quel Dio è immanente in tutti gli esseri, questa domanda non sorgerà.
Altro dubbio, Swami. Nella Bhagavad Gita si dice che uno dovrebbe avere avya bichara bhakti, devozione a Dio senza attaccamento agli oggetti del mondo. Ce lo puoi spiegare meglio?
Avya bichara bhakti significa che la mente non deve distogliersi da Dio per le cose mondane. Fintanto che la mente è focalizzata in Dio, non è via bicharam, condotta libertina.
C'è un aspetto che soprattutto i giovani vogliono chiarire con te, Swami. Nella mente umana, bramare per i piaceri sensuali è uno degli ostacoli più grandi del sentiero dell'aspirante spirituale. Fa parte dell'esperienza spirituale dell'aspirante sperimentare che quando la mente è assorta nell'intensa gioia spirituale è totalmente libera da questa debolezza. Ma quando l'esperienza della gioia spirituale svanisce, questa fragilità ritorna. Perché lo spiritualista torna ad essere attratto dalla bramosia sensuale? Mettiamo umilmente questa domanda ai tuoi piedi di loto, maestro.
Fino a quando si ha il Dvaita Bhava, senso della dualità, è inevitabile. Soltanto colui che è stabile nella Dvaita, l'esperienza dell'unità, può sfuggirla.
È un circolo vizioso, Swami. Fino a che uno ha dei desideri mondani, non può sperimentare la gioia spirituale. E i desideri mondani svaniscono solo quando uno sperimenta la gioia spirituale. Per i principianti confonde molto. Da dove devono iniziare?
Il satsang, la buona compagnia, è il punto iniziale. Nel satsang tutti possono sperimentare una piccola felicità spirituale. Il vero satsang è la compagnia di Dio. Quando uno si trova alla presenza di veri devoti che hanno sperimentato la gioia divina, sperimenterà almeno una frazione di quella gioia. L'intensità poi dipende dalla purezza del cuore della persona. Quella gioia lo libererà dalla stretta alla gola dei sensi e lo ispirerà per sforzarsi nel desiderio di sperimentare sempre più quella gioia.
A volte ci sentiamo piccoli, piccoli nella nostra devozione e pensiamo erroneamente che Swami, essendo tanto preso ed impegnato in mille compiti divini, non abbia tempo per noi. Ci sentiamo soli, quasi fragili, di fronte alle avversità della vita. Chi pensa a noi? Chi prega per noi?
Non dobbiamo dubitare, dobbiamo ricordarci sempre che ci sono tante anime meravigliose che pregano per tutti coloro che hanno bisogno. Pensiamo ai gruppi di preghiera, ad esempio, pensiamo alle grandi anime che isolate sui monti pregano per l'umanità intera, indipendentemente dal loro credo. Swami ci ha parlato dei Mahatma, le anime supreme, e degli yogi che vivono e risiedono sulle montagne dell'Himalaya. Non è vero, Swami?
Sì, ce ne sono molti.
Viene spontaneo chiedere, perché allora non vengono da Swami? Non gli manca il darshan di Dio in forma umana come manca a noi?
Io sono sempre con loro e li proteggo ovunque siano.
Sì, è vero, Kasturi ce lo ha raccontato nel Satyam Shivam Sundaram, in cui tu salvavi uno yogi sull'Himalaya, che essendo in profonda meditazione sulle rive del Gange, stava per essere spazzato via dalle acque tumultuose, e tu lo hai spostato senza disturbare la sua meditazione.
Quello è solo un caso fra i tanti. Molti di questi fatti non sono noti a nessuno. Ma non sono venuto in questo mondo per questi Mahatma o questi yogi, i quali non hanno bisogno di essere alla mia presenza. Costoro non hanno bisogno di me, poiché mi hanno trovato dentro se stessi. Non sono neppure venuto per il gente totalmente ignorante che non beneficia della mia presenza. Sono venuto per il bene di gente come voi, che non sono ancora Mahatma o yogi, e neppure a questo livello. E potete beneficiarne se fate il giusto sforzo.
Perdonami, Swami, ma c'è una domanda che mi sorge spontanea. Dopo aver sceneggiato per Radio Sai il Mahabharata con la Bhagavad Gita, alla fine del lavoro mi è rimasto un senso di tristezza al pensiero del massacro da entrambe le parti di tutti quegli uomini periti nella battaglia del Kurukshetra. Perché?
Perché ti rattrista?
Ma perché 11 battaglioni dell'esercito da parte dei Kaurava e 7 battaglioni di soldati da parte dei Pandava, inclusi molti eroi, furono uccisi. Quando i Pandava vinsero la guerra, avevano perduto i loro bambini, i genitori, i parenti, e tutto ciò accadde alla presenza di Krishna, che era un Purnavatar.
Lo scopo ultimo dell'incarnazione di Krishna era la distruzione dei malvagi, che portò alla guerra del Kurukshetra. I Kaurava erano come la malattia del cancro nel corpo della società. Shri Krishna agì come un chirurgo che rimuove il cancro dal corpo per salvare la società e Arjuna fu il suo assistente. Krishna salvò la vita della società con quell'atto, altrimenti tutta la società si sarebbe rovinata. Quando due parti decidono di intraprendere una battaglia, non vanno lì per gioco. Coloro che partecipano a una guerra sanno che devono sempre essere pronti ad uccidere e essere uccisi. Non c'è stata uccisione di civili innocenti in quella battaglia.
Che non abbiamo davvero molta conoscenza delle azioni che fa il divino, ci siamo chiesti come mai Sri Krishna adottò quei mezzi per conquistare e far uccidere Bhisma, Drona, Karna e Duryodhana nella guerra del Kurukshetra. in particolare il modo in cui Sri Krishna fuorviò Drona facendogli credere che suo figlio, Swatthama, era stato ucciso in battaglia. Quell'atto di Krishna portò alla morte Drona quando questi depose le armi per via del suo attaccamento al figlio. Com'è possibile giustificare l'atto di Krishna che fu apparentemente ingiusto?
Drona era un bramino di nascita ed era il precettore dei Pandava e dei Kaurava, ma egli decise di andare in battaglia affiancandosi ai Kaurava, anche se sapeva che erano dalla parte del torto. Sapeva altresì che i Pandava combattevano per il Dharma. Lui avrebbe potuto rimanere neutrale. Inoltre Drona è stato il primo a rompere il ruolo del Dharma Yuddha, combattere per la giustizia, quando Abhimayu entrò nella mischia. Drona, che era il comandante capo dei Kaurava, ideò una strategia scorretta per uccidere Abhimanyu, che fu abbattuto da 6 grandi eroi, incluso Drona. Pertanto Drona meritava di essere ucciso nel modo come fu ucciso.
Swami, noi sappiamo di amarti dal momento che sentiamo il tuo amore nel nostro cuore, ma come facciamo a capire che tu ami noi?
La sola presenza dell'amore per me nel vostro cuore è il segno del mio amore per voi. Nessuno può amarmi senza che io non lo ami. Sai Ram.
Termina così questa puntata numero 91. Cosa faremo la prossima puntata? Vi siete mai chiesti cosa significano veramente le parole Bhagavan Sri Satya Sai Baba? E perché Baba ci ha detto verso gli ultimi giorni della sua presenza sulla terra: la mia vita è il mio messaggio, adesso la vostra vita è il mio messaggio? Bene, ascoltateci nella prossima puntata e scoprirete quanto sia veramente profondo il senso degli appellativi che abbiamo per Baba, e vi assicuro che se da un lato spaventa quasi, dall'altro ci fa capire che il nostro compito che lui ci ha affidato, e quindi in qualche maniera ne siamo degni, è un compito davvero davvero elevante. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata 92, dove scoprirete cosa significa esattamente, lettera per lettera, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Alla prossima puntata, arrivederci!
È una rivoluzione più potente e dilagante di un tornado.
Lava! Più profonda del mare.
Senpa! Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Jai Sai Ram!
E da un'intuizione fulminante un pensiero cresce dentro.
Lava!
E si trasforma in azione.
Senpa!
Come una rivelazione si capisce che donare
Lama
è la cosa più naturale.
Sava.
Proprio come respirare, è come respirare.
Lama.
Nasce dal sorriso un abbraccio.